I'm a real wild one.
Wild one.
I'm a real wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta I lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Antonio Blanco.
C'è stato un momento nella storia della musica italiana in cui la canzone ha smesso di essere canzone ed è diventata qualcos'altro. Un codice, un'idea, un riflesso, o meglio ancora un enigma. Quel momento ha un punto di partenza, il 1986, ed uno di arrivo, il 1994. E nel mezzo un viaggio costituito dagli ultimi 5 album di Lucio Battisti, che non sono semplicemente gli ultimi della sua carriera, ma un percorso concettuale, coerente, radicale e inesorabile. Amici di Radio L1, sono Antonio Blanco e stasera tenterò di raccontarvi, ma forse sarebbe meglio dire di decifrare, gli ultimi 5 album del viaggio di Lucio Battisti. 5 dischi pubblicati appunto tra il 1986 e il 1994, attraverso i quali la produzione di questo mostro sacro della musica leggera italiana si è spostata dal pop al pensiero, dall'insieme organizzato di testi e musica alla mente, o all'estremo, dalla canzone al silenzio. Questa sera niente ricordi da cantare, nessuna marcord facile, niente acqua azzurra o acqua chiara, niente emozioni. Stasera non c'è nostalgia, c'è trasformazione. C'è Lucio Battisti, ma non quello che tutti pensano di conoscere. Mettetevi dunque comodi e cominciamo a penetrare nel cuore di questo rompicapo, che parte dall'album Don Giovanni e si conclude con Hegel. Tutto comincia nel 1986 con un titolo che sa di sfida, Don Giovanni appunto. Un disco che è rinascita dopo la drastica rottura rappresentata dal precedente lavoro E già, pubblicato ben 6 anni prima con canzoni scritte da Battisti insieme alla moglie Grazia Letizia Veronese, per la prima volta dopo infiniti anni al posto di Mogol. Un vero e proprio crack che oggi si preferisce praticamente ignorare, perché a parlarne non si potrebbe che dirne male. Così, nel 1986, Battisti, dopo anni di silenzio, riappare con un nuovo compagno di scrittura, Pasquale Panella. Niente più Mogol, niente più narrazioni lineari, niente emozioni confezionate. La musica si fa minimale, elettronica, quasi barocca nella struttura, ma nuda nel suono. I testi sono densi, simbolici, elusivi, come se Battisti ci dicesse «Non voglio più farmi capire, voglio che mi ascoltiate davvero». È la prima tappa di un iter in 5 passaggi, la messa in discussione della forma canzone.
Smemorai
memoria mai di quando sei. Dolcezza e liturgia, orgetta e leconia. La prima volta che ti vidi non guardai, da allora non t'amai. Tu come stai? Come stai? Rimpiangono te, son le cose, prolungano te, certe cose.
Brani come Le cose che pensano, che apriva l'album, o Fatti un pianto, che segue subito dopo, sembrano filastrocche postmoderne, ma sotto c'è l'eco di un Battisti che ha deciso di disintegrare il sé pubblico e l'inizio dell'invisibilità. È come se Battisti, stanco della popolarità da cartoline e delle melodie accomodanti degli anni 70, avesse deciso di salpare per un universo parallelo, portando con sé solo il fido compagno di viaggio Pasquale Panella, poeta e funambolo delle parole, al posto dello storico Mogol. Negli 8 brani che compongono Don Giovanni, i testi non raccontano più storie d'amore, parlano per simboli, per frammenti. Non c'è più il Lucio che canta l'amore sulle rive del lago, qui c'è un uomo che si nasconde nel suono, che si fa suono. Le canzoni Madre Pennuta, Il doppio del gioco, Il diluvio, sembrano composte da un'intelligenza aliena con un orecchio assoluto per la melodia e l'altro immerso nella metafisica. Panella gioca con le parole come un giocoliere cieco. Le lancia in aria, le lascia ruotare, le guarda scendere per poi recuperarle all'ultimo momento. Non è poesia da intendere, sono quadri astratti da guardare più che da spiegare. Musicalmente, Battisti abbandona del tutto la chitarra acustica, gli archi romantici, gli arrangiamenti morbidi. Qui c'è l'elettronica, ma non quella danzereccia. È un'elettronica rarefatta, colta, in anticipo su tutto e su tutti. È Battisti che diventa Kraftwerk mediterraneo, che guarda Brian Eno senza imitarlo e che ci dice: io non sono più il vostro cantautore, io sono il vostro specchio rotto.
Così colà la vita, che vita ha fatto ad aspettarsela, convinta che la vita c'è. Che vita ha fatto se torna a nascere, non torna più, non sia mai. Che vita ha fatto, ha pianto a piovere e sul pendio dello sgocciolio lei sdrucciolò. Lei m'amò, tu l'amasti, io no. I verbi non coincidono. Che ce l'ha, così colà la vita. Come sta, come stai, come sto? La voce coniugandoci s'allontanò.
Don Giovanni è il disco di un uomo che non vuole più compiacere nessuno. È l'antipop per eccellenza. È proprio per questo, paradossalmente, un disco pop come pochi. Perché è stato capace di dividere, scuotere, fare parlare. E se un disco quasi 40 anni dopo ancora interroga, allora non è soltanto un disco. È un oracolo. Lucio Battisti in Don Giovanni ha fatto quello che solo i grandi fanno. Ha spaccato in due il suo pubblico per restare fedele a se stesso. Un gesto più punk che rock, più Dada che melodico, più genio che cantautore. E quelli che lo hanno comprato, alla fine, ne diventano equivoci amici. Equivoci amici alla fine è anche una canzone orecchiabile e non per caso tra quelle di Don Giovanni fu anche quella più suonata nelle radio. ma poi, 2 anni dopo, arriva l'apparenza. E già il titolo ci dice tutto. Non fidarti di ciò che vedi o di ciò che senti. Perché qui Battisti, ancora una volta con Pasquale Panella ai testi, non cerca consenso. Cerca altro, cerca un linguaggio, o meglio lo crea. E lo fa da solo, senza guardare in faccia a nessuno. E noi, poveri ascoltatori, dobbiamo seguirlo in questo labirinto fatto di elettronica rarefatta, parole dissossate e melodie che sembrano restare a mezz'aria, sospese tra il pop, la filosofia e l'astrazione pura. Battisti e Panella scivolano ancora più in profondità. Le melodie si disgregano, la voce si fa distante, impassibile. L'album sembra un manifesto antipop, un labirinto intellettuale dove le parole si rincorrono senza arrivare mai ad un significato preciso. Ma se ci lasciamo andare, qualcosa succede. Il cervello comincia ad ascoltare come se fosse un altro organo.
Quindi facendo finta che non sai parlare, ti metti un dito in bocca, l'anulare, dirigi una quinta qualsiasi, sposti 3 vasi come le 3 carte, mi metti a parte di una confidenza, senza vocali e senza consonanti, tiri con gli occhi chiusi sull'Atlante, l'indice come un pulsante, accendo una nazione in cui mi sa che a quest'ora è notte piena o molto nuvoloso, pieghi la schiena, cali il tuo sipario di capelli sopra l'armamentario voluttuario, quindi ti sollevi in mulinelli dall'indaco e il blu di Prussia profondissimo, ti rilassi bussando tristemente assorta sopra una porta che non c'è per niente, la spingi che era aperta, mi racconti come un capogiro i fatti, i posti pieni di respiro, mi presenti un regalo ed attraverso ci vedo le tue mani contenenti, lo scarti prima sciogli questi fiocchetti inestricabili, ti imbrogli, fai cadere e credere in un danno incalcolabile, l'aria vulnerabile raccogli, incolli scrolli in gocce questa scena, fai la ferocia con i baffi che non hai da puma, sulle guance gonfiate fai la precoce che scarica un gran volume di indolenza incendiaria. Colosso, pugilatore, poi mormori indecenze, senza parole a un confessore, lo respingi in sequenza di inseguimento, infili il balcone di scansi di lato, fai la ricognizione, se ha fatto centro il precipitato, rientri con cavalli fragorosi e salti di delfini tra marosi. We'll be right back.
L'apparenza è un album che si muove come un'opera concettuale, con testi che sono momenti di vertigine pura. Specchi opposti, per altri motivi, lo scenario, sono titoli che sembrano suggerire un racconto ma che in realtà ce lo negano. È il trionfo dell'ambiguità, della forma senza forma, della canzone come pensiero astratto. È un album che mette alla prova. All'inizio sembra respingere l'ascoltatore, ma poi, quando meno uno se l'aspetta, si apre e si rivela. E quando alla fine ha preso con noi confidenza, finisce per chiamarci per nome.
Ha un nome molto bello, che se me lo ricordo, lo chiamo quel bel nome. E lei starà, non in qualche foresta, ma in qualche bestiola che colta sul fatto si volterà di scatto. Mostrando i suoi tre quarti, stupefatti, e gli inzuppati come dolci nel latte, bianchi degli occhi, con il tocco sopra d'amarena. E infilerà un segnale nel sospeso. Ha un nome molto bello, molto illeso, che se me lo ricordo si apre un fico, golosamente arreso se lo dico. E lei starà misurando con calme sequenze di palmi su sé quanto dista la gola fatalista da tutta la tastiera del costato. Avrà accordato il respiro con l'arco della dorsale e sembra l'obiettivo del suo cruciale sbarco. La punta della lingua m'ha aggredito. Ha un nome molto bello, smemorato. Starà guardando molto da vicino qualcosa che da qui non l'indovino. E lei starà
elettronica di precisione, fredda, chirurgica e affascinante come un paesaggio lunare. E come in una missione della NASA, questo è un lavoro costruito al millimetro, con arrangiamenti raffinatissimi, suoni cesellati nel silenzio, un Battisti produttore che anticipa certa elettronica d'autore che in Italia esploderà solo decenni dopo, e un Panella che gioca a fare il filosofo zen, che parla per aforismi, ti spiazza, ti irrita, ti costringe a pensare. Un'opera che smonta la canzone italiana per mostrarne le ossa, i vuoti, le possibilità. Il suono si fa più geometrico, la voce è sempre più lontana, i testi sempre più sfuggenti. Battisti non canta più, pronuncia. Passano altri 2 anni e nel 1990 esce La sposa occidentale. Nulla di nuovo nella copertina, bianca come quella del disco precedente e come lo saranno anche quelle dei successivi, con disegni minimali appena accennati, quasi astratti ma comprensibili, opera dello stesso Battisti. In questo disco i suoni sono più rotondi, il ritmo più morbido, ma il mistero si fa ancora più profondo. C'è una malinconia indefinibile che attraversa brani come Potrebbe essere sera o Timida molto audace. È come se Battisti ci stesse accarezzando da lontano, con guanti di velluto. La sposa occidentale, chi è? L'Occidente? Il pensiero? Il nostro destino? È una presenza sfuggente, come tutto in questa fase. Ma qui la distanza diventa stilizzazione pura.
Non dobbiamo avere pazienza, ma campare pretese intorno a noi, come un assedio ed essere aggrediti dalle voglie più voluminose. Un fiore che è un fiore, io non te l'ho mai portato, vuoi improvvisato, vuoi confezionato, ma trasferisco da te tutti i fiorai, è più facile a dirsi, e infatti te lo dico. Sono i dolci ed io sul tuo terrazzo impianto un'impastatrice industriale che mescola e sciorina la crema per le scale. Se tu ti vesti io sul tuo balcone faccio calare in forma di indumenti tutti i paracadute ed un tendone bianco da sceicco e la sua scimitarra per fermaglio, ed è più facile a che a dimostrarlo falso, e infatti te lo dico perché non basta il pensiero. Vuoi prendere un treno di notte pieno di paralumi e di damasco per dormire, se no a che serve un treno? Alzo con le mie leve tutti i binari e senza alcun disagio di viaggiare in discesa scivolano da te tutti i vagoni. Detto così è semplice, infatti lo è detto così. Volessi bere, se tu volessi nuotare, se tu volessi l'ultimo centimetro di cima del monte che ti pare, per farne niente o per otturare un buchetto qualsiasi in fondo a un mare. Thank you.
trascurando il piante di riso, tu escludi le risorse più abusive che sono state mai precise, come sul tuo bel viso rilassato ed inespressivo. Se nulla capivo, qui tu finalmente nulla lasciavi germogliare sulla brulla paradossale tra noi, terra infondata dove sono i leoni ammattiti e marroni, lasciando immaginare la sposa occidentale, la sposa occidentale che sembra quasi ridere, invece lei respira, quasi piangere ma gira. Dall'altra parte il viso ma ritorna, portando sue notizie inaspettate. Amando tutto ciò che adora, chiama con nomi fittizi le cose, così semmai le rose. Sono spasimi per ora.
La sposa occidentale è forse il più lirico dei quattro album bianchi di Battisti, non cinque perché il primo, Don Giovanni, ha una copertina che sembra quasi ricordare un color cipria. Ma lirico comunque non vuol dire sentimentale. Ancora una volta i brani sono otto, e ancora una volta sono otto scene senza racconto. Battisti è ormai un architetto sonoro, le basi elettroniche sono più calde, quasi accoglienti, il che fa di quest'album forse quello visivamente, tra virgolette, più bello all'ascolto. Ma i testi restano indecifrabili come codici da interpretare. E potrebbe essere sera, oppure no.
Potrebbe essere sera, potrebbe essere una sera alabastrina, con le sue venature ed una serpentina. Fessura per passare dalla sera alla notte con la nostra piccina. Viola il colore della sera, l'ora nella quale tutto resta, non tanto com'era, ma come sarà. Rinviate le schegge, si infrangono come vetrate, le saracinesche. Risalire e riaprire un domani, e i viali vanno avanti in due filari, per pura educazione, così per cortesia, non finisce la via, pur avendo diverse ragioni per fermarsi, cercare gli aggettivi catari frangenti, infranti e lucenti. Ma con l'educazione, con la cortesia, c'è da fare attenzione tra i viali e sulla via, nell'ora in cui si avvera soltanto il colorito della sera. Viola Paonazza, la ragazza è sola con sua suo grande sollievo per godere come si permette una coda roteata all'intorno se la mette la leva. Potrebbe essere sera, le foglie fanno i compiti sui rami, i bilanci, i conti, la lettura con occhi castani. Potrebbe essere sera. Ridendo dire, non ho spiccioli resti d'inverno né di primavera, davvero non ne ho e non posso cambiare, scusate, nell'autunno né nell'estate. Viola Panazza, la ragazza è sola. Passa e ripassa la linguetta rosa sopra il quesito del suo labbro squisito. E come resiste, ma come resiste al lamento ottimista della felicità? Si permette un rifiuto con il mento levato, più bellina, più altera. Potrebbe essere sera. Come chi in sonno dicesse una frase così, giorno dopo giorno, un rumore così, a dissolvere, a smorire una frase così, non è così com'è, non è com'era. Cede un'insistenza dolce viola, secondo la pendenza della sera.
E poi nel 1992 ecco cosa succederà alla ragazza. Il quarto frammento del mosaico che stiamo tentando di ricostruire qui su Radio L1 in questa puntata dei Lunedì di Seven, 7 tracce per una sera. Questa è la tessera del puzzle in cui il suono si fa più liquido, il più pop della serie, ma soltanto in superficie. È il disco che tenta il dialogo, ma non lo concede mai del tutto. Panella scrive immagini urbane, frammenti di vita contemporanea che sembrano sogni metropolitani. Nell'Italia post-Sbornia, anni Ottanta, Lucio Battisti torna con un disco che suona come una domanda lasciata a mezz'aria. Cosa succederà alla ragazza? Chi è questa ragazza? È reale o è solo un pretesto narrativo? Un riflesso dell'Occidente, della modernità, della cultura stessa? E qui si comincia a intuire il gioco. Non siamo più nella canzone. Siamo in una costruzione musicale esistenziale. La ragazza di cui si parla è metafora del divenire, dell'identità che muta, del mondo che si trasforma senza darci il tempo di comprenderlo. Forse è un'idea. Forse un destino. Forse il futuro stesso. Ma la domanda di cosa le succederà rimane senza risposta.
L'alma, la barba, la curva della gola, rasoiate che sono orli di gonna. La luce ancora sonno massida, un tono da ostetrica che è urgente. Apre gli occhi sul mondo partoriente ed è a disposizione. L'alma, la barba, presa con le buone. Offrire la gola al tocco leggero, l'alba, la lanolina candida. Gli uccelli appostatissimi nell'aria, come chiodi senza quadri alle pareti. Ed è ancora mattina. I pesci, 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 pori, pori.
cosa succederà alla ragazza. Vede i pori con le corna come i tori. Le corna curve sono due ferventi trafficanti a bassa voce. Sotto la croce, sotto la croce. Nel loro dialetto antico, nel loro diletto pratico, che la vogliono fare bollire. Che la vogliono suonare, appesa al campanile. Che la vogliono ricoprire di cioccolata. Che la vogliono servire in bocca. Che cosa le tocca sentire, che cosa? Allora ricordarsi di fare delle cose, delle fotografie che possono sempre servire e non se ne parli più. Gesù, Gesù, che non se ne parli più. Gesù, Gesù, ed è ancora mattina. Sono pronti a bere qualcosa e poi si riprende fiato per fare le bolle acustiche. Che la vogliono olio e limone. Che la vogliono aggiustare. Entriamo in un portone. Che la vogliono un po' scoperta per accettare. E la vogliono nell'ascensore. Per implorarla da che piano a che piano. Acquetta a fuochino. La gloria all'ottavo. Ad una bocca sterminata di forno. Che cosa le tocca sentire, che cosa?
Basso pulsante, ritmo spezzato, elettronica sottile ma raffinata, e su tutto la voce di Battisti, sempre più distante, sempre più fantasma, che canta senza cantare, che è presenza e sottrazione insieme. Battisti e Pasquale Panella sono alla loro quarta collaborazione e ci consegnano un album ancora più spiazzante dei precedenti, eppure, stranamente, anche più seducente, più scorrevole persino. I suoni si fanno più morbidi, più pop nel senso nobile, ma non illudiamoci. Dietro questa apparente accessibilità c'è un'architettura cerebrale e poetica da fare tremare i polsi. Panella qui si diverte a moltiplicare i livelli di senso. Frasi come la metro è piena di regine che vanno al lavoro non sono mai solo immagini poetiche. Sono fenditure. Ci fanno vedere qualcosa, ma non tutto. È un linguaggio allusivo, surreale, urbano, ellittico. La ragazza diventa una figura simbolica, una maschera. Forse siamo noi, forse no. Cosa succederà alla ragazza è la domanda che Lucio Battisti non vuole che si risolva. Vuole che sia una chiave che apre una porta che non si sa dove conduce. Poi arriva Ecco i negozi, uno dei brani più pop dell'otto, ma ancora costruito su un'alchimia perfetta di dissonanza e sensualità. Un brano che potrebbe girare su una pista da ballo sintetica e malinconica, sotto luci al neon impolverate. È quasi trip hop ante litteram.
Deve essere stata una costosa distillazione la marea del mare. Il cielo è più professionale. Premedita se stesso. questo tempo inaffidabile. Vengono giù gelati poi rane. Un giorno baci celebri, un altro giorno eliche in funzione. E come informazione si sente spesso chiedere dov'è che si sistemano le capocchie ai fiammiferi. Queste le uscite spicce, celeri così come lei le intuisce, che veloci inceneriscono se stesse. Avanti un'altra, così si va, a spasso si va. Ecco i negozi, non le sembra più di stare a casa. Ecco cammina nell'uno e l'altro senso, avendo al fianco chi l'accompagnerebbe nelle minime e le massime escursioni. Ecco i negozi che ingoiano tutti i fracassi, non affliggono né stomaco né cuore. Eccola qui, dov'è la padrona del proprio giro vita, del proprio giro collo, del proprio giro periplo del corpo. Lo spazio non è quella questione. Ecco i negozi, si può tacere senza dare silenzio come spiegazione. Ecco qui, tra le creature scisse, tra chi entra e chi esce, c'è uno scambio di temperature. Termometri contraddittori, si passa tra le cose sfuse e vaghe come tra le acidalghe di tante maghe, circe e negatrici, dimenticando e poi dimenticando. Così sei fortunata, hai trovato esattamente quello che cercavi. Bravi di Cayenne, ovvero un forchettino per i ravanelli. Così sei fortunata, hai trovato il posto più esclusivo della storia, le pagine in cui Antonio con Cleopatra si strapazzano ancora. Sopravvissuti ad ogni nave che si inabissò. Immersi in un tripudio misto seta, in una negligenza oblio di sciarpe. Ed è come non mai non stare a casa.
Abbiamo ascoltato Ecco i negozi, ma sarebbe stata la stessa cosa con gli altri brani del disco. Poteva essere Tutte le pompe, poteva essere I sacchi della posta. Ogni canzone è una piccola scena, una porzione di mondo osservata da un'angolatura impossibile nell'attimo stesso in cui la lettura del suo titolo produce un cortocircuito nel nostro immaginario. E intanto l'elettronica si fa sempre più fluida, più ambientale, quasi danzante, ma con il gelo sotto i piedi. Il risultato è un album che ipnotizza, che ci lascia addosso un senso di spaesamento dolce, che non ci prende per mano, ma ci fa perdere con una grazia rara, che è poi proprio quello che dovrebbe fare l'arte. Sembra l'album più accessibile del ciclo, ma è un inganno. Dietro quelle linee sinuose si nasconde un universo ancora più frammentato. Ed eccoci giunti con Hegel all'ultimo atto. Il titolo è già una dichiarazione. Siamo ormai oltre la musica. Ancora 8 brani come 8 idee. L'architettura sonora è spoglia, essenziale, rigorosa. Tutto è cristallino, eppure inafferrabile. Battisti non cerca più l'ascoltatore. Non si volta indietro. Il lavoro sarà pubblicato postumo, 20 giorni dopo la scomparsa del cantautore avvenuta il 9 settembre 1994. E la E maiuscola, unico elemento grafico sulla copertina del disco, sarà oggetto di numerose interpretazioni. La più in auge è quella che ne farebbe l'iniziale della parola fine in inglese, cioè end. Comunque sia, Hegel è un addio privo di pathos, ma pieno di consapevolezza. Non c'è più dramma, non c'è nemmeno nostalgia, solo pensiero, forma, silenzio.
Il nome se lo prese in prestito dai libri e fu come copiare di nascosto, fu come soffiare sul fuoco. Cadaste scolastiche perché quando tutto è perduto non resta che la cenere e l'amore. Erano gli esercizi obbligatori estetici, le occhiate di traverso e tu guardavi indietro. C'eravamo capiti all'inverso, ci diventammo leciti per questo. D'altronde, d'altro canto, a volte essere nemici facilita, piacersi è così inutile. Un bacio dai bei modi grossolani sfuggi come uno schiaffo senza mani. Talmente presi ci si rese con d'essere un'allegoria soltanto quando ci capitò di dire indicando il soffitto col naso, di dire noi due e ci marmorizzammo. Ma noi non divagammo, l'animo umano è nulla se non è una pietra da scalfire ricavando i capelli e il suo bel piede. Era la collisione, il primo scontro epico, perché non scritto ma cavalcato a pelo, ed ognuno esigeva la terra dell'altro,
le mani, la terra, la carne, il terreno.
Il titolo Hegel, filosofo tedesco vissuto a cavallo tra il 700 e l'800, è già una dichiarazione. L'album non si chiama Il mio canto libero, Il nostro caro angelo e men che meno Una donna per amico. Si chiama Hegel. Come dire, qui non c'è più spazio per l'emozione immediata, per il batticuore. Qui siamo nella speculazione, nella riflessione estrema sul linguaggio, sulla forma e sul tempo. Battisti, ormai da anni scomparso fisicamente dalle scene, chiude così la sua discografia, con un album che è astratto e definitivo. Musicalmente Hegel è il punto più rarefatto del suo percorso con Pasquale Panella, che in questo disco si spinge oltre ogni linearità, oltre la coerenza apparente, in un gioco linguistico che ha più a che fare con la filosofia che con la canzone. I testi sono aforismi, apparizioni, collisioni semantiche. Il significato si nasconde dietro il suono stesso delle parole. La title track, Hegel, apre con un'atmosfera limpida e gelida, tastiere leggere, ritmica essenziale, un Battisti che non canta più, espone. È quasi un parlato intonato, come se la voce fosse l'eco di un pensiero distante. E qui tutto si fa simbolico. Il tempo, il divenire, la coscienza. Hegel, appunto, e la sua estetica.
È successo quello che doveva succedere. Siamo addormentati perché è venuto il sonno a fare il nostro periodico ritratto e per somigliarci a noi più che noi stessi. Ci vuole fermi che appena respiriamo e mobili ogni tanto come un tratto sicuro di matita, ecco che siamo. Cerne puro spirito, noi dietro una colonna ridevamo per l'aneddoto e ci contrastavamo amabilmente su aria, fiato e facoltà vitale, su brio d'intelligenza, sull'indole e sull'estro, soffio, refolo, vento e venticello.
Faceto di tirambico e ci contrastavamo.
estetica, tubinga, la moda nel respiro, la voce del viso. I titoli di Hegel sono già filosofia, ma non si tratta di un disco snob e difficile in senso stretto. I suoni sono nitidi, quasi pop nell'impianto, ma è un pop senza emozione, senza centro, senza destinazione. È un pop che si guarda allo specchio e si chiede «chi sono?» e non risponde. Nella Bellezza riunita, per esempio, sembra di attraversare un paesaggio mentale. Tutto è preciso, controllato, pulitissimo, eppure stranamente inquieto. Battisti qui è puramente autore, una mente che disegna una struttura sonora da cui è scomparso ogni gesto umano. Non ci sono slanci, non ci sono cori, non c'è empatia. Eppure ecco il paradosso. Hegel commuove, proprio perché è l'addio consapevole. Battisti certamente sa che presto la sua malattia lo porterà definitivamente via, ma non fa di questo disco un addio sentimentale e melodrammatico. È il gesto conclusivo di un artista che ha smesso di parlare al mondo, ma non ha mai smesso di ascoltarlo.
Mi apparisti vestita e più carpita da me, più che tu non lo fossi. Misurarti la vita mi pare proprio che sia tutto quello che posso. La bellezza riunita ha più difesa di sé, mi dicesti sospira.
e scoprire le gambe, fu qui la tua miglioria per distinguere meglio ogni tuo gesto, è compreso in tutto quello che sa di te stessa quel gesto.
E così finisce questo viaggio. Hegel è il punto in cui Battisti smette di essere cantautore e diventa concetto. È il punto in cui il pop si dissolve nella filosofia e la filosofia si fa musica. E mentre tutto questo accade, la sua voce si fa lontana, sempre più lontana, fino a scomparire nel nulla. Hegel è la meta di questo nostro viaggio attraverso gli ultimi 5 album di Lucio Battisti. 5 forme di negazione e costruzione. Battisti ha fatto qualcosa che pochi artisti osano fare. Ha rinunciato al proprio successo per inseguire una verità artistica invisibile, personale, quasi ascetica. Dalla ricchezza enigmatica di Don Giovanni alla rarefazione assoluta di Hegel, il linguaggio si è lentamente dissolto, lasciando dietro di sé solo l'essenza. Ma Lucio Battisti non è sparito, ha solo fatto un passo oltre e ci ha lasciato il silenzio come ultima parola. Sono Antonio Blanco, sono stato bene in vostra compagnia e se lo siete stati anche voi, vi do appuntamento ad una prossima volta sempre su Radio L1 per una nuova puntata dei lunedì di 7, 7 tracce per una sera.
I'm a real wild one.
Avete ascoltato
I lunedì di 7.